Premi su anteprima per visualizzarne il testo letto a voce alta.
Uno. Su un tetro spuntone di roccia che si protendeva come un braccio nel grigio mare del nord, si ergeva l'antico castello di Carra. Non c'era luogo più selvaggio e solitario in tutta la Scozia. I marosi si abbattevano contro i cupi torrioni di Carra, gli uccelli marini nidificavano nelle feritoie sugli spalti e nelle notti di tempesta i teschi ammucchiati nella garitta nell'ingresso sbatacchiavano come palle di biliardo. Il castello apparteneva da 600 anni ai Macbeth di Carra e, come facile immaginare, si era trattato di una stirpe feroce e sanguinaria. Il primo Macbeth aveva massacrato un centinaio di membri di un clan rivale, aveva tagliato loro i capelli, con cui aveva intrecciato una corda per campana, che tirava quando voleva che gli venisse servita la colazione. Il terzo Macbeth aveva gettato nelle segrete una dozzina di prigionieri inglesi e se n'era andato a pescare, lasciandoli morire di fame, e il legno del ponte levatoio è ancora oggi macchiato del sangue dei parenti del sesto Macbeth. Due zie, un cugino e un nipote che egli aveva serenamente assassinato mentre entravano a cavallo per trascorrere il Natale con lui. Ma quei tempi erano passati. Da un bel pezzo i proprietari di Carra erano sempre stati persone normali, per quanto povere, e arrivò il giorno in cui il castello e tutte le sue terre passarono a un ragazzo di 12 anni di nome Alex. Il nome completo di Alex era Alexander Robert Hamilton Macbeth, Laird di Carra, Errenring e Setsay. Aveva 6 mesi quando i suoi genitori perirono in un naufragio e da allora era vissuto a Carra con la prozia Geraldine, che era venuta a tenergli compagnia quando era rimasto orfano. Alex aveva i capelli castani che gli si rizzavano in testa quando non li sistemava e occhi azzurri che captavano tutto. Era un ragazzo giudizioso e intelligente che faceva del suo meglio come amministratore di Carra, ma non era facile perché semplicemente non c'erano abbastanza soldi. Succedeva che mentre faceva colazione sentisse un forte tonfo proveniente da fuori. Un pezzo della torre ovest era caduto nel fossato, mettendo in gran subbuglio le rane. Oppure che salisse la scala di legno che portava alla galleria per prendere un libro che gli serviva per i compiti e che non trovasse più l'ultimo gradino, se l'erano rosicchiato i tarli. E tutto era sempre polveroso e sporco, perché c'erano solo 3 servitori, mentre una volta c'erano stati 30. Un vecchio maggiordomo, con la schiena malandata, una cameriera, coi piedi malandati, e una cuoca che sentiva dei cupi rimbombi nella testa. Alex faceva il possibile per risparmiare. Andava ogni giorno in bicicletta alla scuola di Errenring, si lavava da solo i jeans e aiutava nei lavori domestici. Ma pochi mesi dopo il suo 12° compleanno arrivò il fattore con una quantità di carte fitte di numeri e quando se ne fu andato Alex salì sugli spalti e rimase a lungo a fissare il mare. Poi scese a cercare la zia. «Ci ho pensato e ripensato», disse Alex, «e ho concluso che sono costretto a vendere il castello». «Hai certamente ragione, caro», rispose zia Geraldine. La prese con calma perché non era scozzese e desiderava andare a vivere in un posto caldo come Torquay, in un albergo con l'orchestrina nel cortile delle palme e camerieri cortesi e un televisore a colori in camera da letto. E così Alex scrisse a un agente immobiliare che venne ad affiggere un cartello. Questo castello è in vendita. Dopo, per un bel pezzo, non accadde nulla. Vennero un paio di persone e fecero domande sciocche tipo «C'è il riscaldamento centralizzato?» e se ne andarono. Alex aveva quasi perso la speranza di riuscir mai a vendere Carra quando un giorno, nell'ora di chimica, a scuola, il direttore in persona entrò in laboratorio e disse ad Alex di correre immediatamente a casa perché un certo Hiram K. Hopgood, miliardario americano, sarebbe venuto quel pomeriggio stesso a vedere il castello. Alex fece appena in tempo a togliersi la divisa della scuola e a indossare il kilt, che era stato rosicchiato dai topi, ma non troppo, e a precipitarsi di sotto, prima che la grande automobile nera del signor Hopgood attraversasse il ponte levatoio e si fermasse nel cortile. Hiram Hopgood veniva dal Texas, ma non portava un cappello a larghe tese, non masticava gomma americana e non fumava il sigaro. Era basso, con un viso magro e intelligente, ciuffi di capelli grigi e acuti occhi azzurri dietro gli occhiali cerchiati d'oro. Il signor Hopgood aveva già 17 pozzi di petrolio e 3 fabbriche e una quantità di grandi magazzini, ma ora covava in cuor suo il sogno di possedere un castello scozzese, cosa che naturalmente non si può trovare nel Texas. «Devi essere il Laird, il proprietario in persona», disse Hopgood, stringendo la mano ad Alex. E lui disse che sì, era lui, e gli fece visitare il castello. Il signor Hopgood pareva soddisfatto di quello che vedeva. Gli piacque la torre ovest con i barbagianni e i grappoli di pipistrelli addormentati, e gli piacque la torre est con gli arrugginiti morsetti per schiacciare i pollici ai prigionieri e i collari di ferro per strizzargli il collo. Gli piacquero i passaggi sotterranei e il pozzo con l'acqua nera e melmosa. E più di tutto gli piacquero il ponte levatoio con le chiazze di sangue e la corda della campana fatta con i capelli di un centinaio di McCarpet trucidati. Quando ebbero finito, Alex lo portò a prendere il tè con zia Geraldine e poi lui e Hopgood si ritirarono nella biblioteca a parlare di affari. «Non esito a dirti, Alex», disse il signor Hopgood, «che questo castello mi piace moltissimo». È genuino, non è guastato, è scozzese fino all'osso. Proprio a dimostrare come tutto fosse genuino, due grandi scarafaggi attraversarono letti il pavimento e si fermarono vicino alla scarpa del signor Hopgood, che sembrò non curarsene affatto.